Buonasera signori e signore e benvenuti a questo nuovo episodio di Elisir Podcast, il podcast che parla degli argomenti a 360 gradi. Con me presento Jack, il cofondatore di Elisir, e sotto abbiamo Ronny che ci parlerà della Bibbia stasera. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti quanti, grazie per l'invito.
Allora,
Grazie a te per essere qua con noi.
esatto. Allora, stasera parleremo, ti faremo le solite domande che ormai sei abituato. Tu Jack ce n'hai già qualcuna? Perché io già
Sì,
volevo.
io
Vai.
volevo chiedere, visto che ultimamente se ne parlava molto con persone che conosco, ma come viene vista la bestemmia nella Bibbia? È l'atto più dissacrante in assoluto? È qualcosa che ti manda, diciamo, una sorta di inferno, una cosa imperdibile? Una persona che bestemmia è praticamente il punto più basso dell'umanità, secondo la Bibbia. Volevo chiederti qual è il tuo parere da studioso della Bibbia se si parla di bestemmie. Cioè, sì, non
Allora,
che si
punto
vengono dette.
uno, innanzitutto la bestemmia che concepiamo noi oggi non è la stessa bestemmia di un tempo fa. Quindi aggiungere nel senso il simbolo dell'animale più il sostantivo, possiamo dire in questo caso, Dio, ok? Non è in realtà una bestemmia da quel punto di vista antico, perché la bestemmia in antichità era vista come addirittura farsi Dio, cioè essere al suo posto. O era una blasfemia colossale, era quella di dire sono Dio stesso, oppure mi proclamo diciamo, il creatore di questo mondo. Ecco, quello voleva essere voleva, diciamo, voleva essere farsi Dio, quindi bestemmiare per l'antichità. Da questo punto di vista, nel Vangelo, noi troviamo nella Bibbia, quella dei quattro evangelisti, dove addirittura Cristo dice: chi bestemmia il padre gli sarà perdonato, chi bestemmia il figlio gli sarà perdonato, ma chi bestemmia lo Spirito Santo non gli sarà mai perdonato. Ecco, e cosa vuol dire? Non lo so nemmeno io, sto ancora indagando su questo aspetto. Sicuramente lo Spirito Santo è Dio. Questo è quello che ancora i cristiani non
Sì.
capiscono, la metà dei cristiani, perché pensano che Dio ci sia prima il padre, poi il figlio e poi lo Spirito Santo, la Trinità. In realtà Dio è sempre uno. Ok, che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo in quel senso, ma l'uno che si manifesta è lo Spirito Santo e Dio stesso, quindi la vita. In questo senso, la bestemmia contro lo Spirito Santo potrebbe voler dire insultare magari la vita stessa, o addirittura, come è successo a Giuda, tradire senza fidarsi della fiducia di Dio, ok, senza fidarsi dell'amore di Dio. Queste sono ipotesi, non sto confermando. O non lo so, potrebbe voler dire tante cose, quindi non c'è una vera conferma. Però in antichità la bestemmia voleva dire un'altra cosa, da quella di identificarsi come una divinità, ok? In questo caso,
Sì.
se noi abbiamo, non sono, diciamo, paragonabili dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, ma sicuramente non hanno a che vedere, diciamo, con la religiosità vera. Sono stupidaggini, secondo me, le
Sì.
bestemmie. E mancanza di rispetto nei confronti dei credenti e soprattutto è un assenso, e stringo velocemente, bestemmiare per conto mio, perché mi ricordo che un ragazzo non credente, di cui stimo tantissimo, che poi se guarderà questo video che io manderò lo saluto, e non faccio nomi perché mi ha detto di non far nomi, vabbè, però poi a voi ve lo posso dire dopo. Però comunque questo ragazzo mi aveva fatto capire una volta che io gli ho detto: ma tu sei ateo e potresti bestemmiare? Stiamo parlando di tipo 18 anni fa circa, ero molto più piccolo. Tu potresti bestemmiare, sei un non credente. Lui non. E perché? Sei un credio, lui fa: è proprio per questo. Se per me Dio non esiste, perché devo imbuttare uno che non esiste? Me la piglio semmai
Vero.
con uno che c'è, non con uno che non c'è. È da stupidi bestemmiare, mi ha detto questo ragazzo qua, e questa persona. E di conseguenza è da stupidi anche per un credente prendersela con un Dio che non ti ha fatto niente in realtà. Quindi in per sé la bestemmia, quella che conosciamo noi oggi, è proprio una stupidaggine colossale e purtroppo diciamo da poco intelligenti, e quella invece antica ha a che vedere solo con mettersi al posto di Dio, ecco.
Sì. Sulla questione, volevo solo fare un appunto, sulla questione dell'uno che diventa tre, la difficoltà che molti cristiani faticano a capire questa cosa. Noi lo possiamo vedere in scienza, l'acqua può assumere una forma liquida, che conosciamo tutti, gassosa e solida. Quindi l'acqua può comunque condensarsi, può evaporare, però è sempre l'acqua che assume tre forme. Ma non è che dice questa non è più acqua, questa è sempre l'acqua, cioè sempre comunque. Cioè, quindi se diciamo Dio che diventa una trinità, e comunque l'idea è quella, ci sono tre forme diverse, ma sono tre facce della stessa medaglia, lo sto dicendo io.
Esatto, esatto. Allora, guarda, questa cosa qua è un aspetto interessante, l'ho fatto vedere una volta, Dio, non mi ricordo, ne aveva parlato, in realtà poi dovremmo arrivarci nel Nuovo Testamento, ok? Quindi, scusate, e avevo fatto vedere la dimostrazione di come si può vedere questo aspetto, e tu hai detto giusto, hai perfettamente detto, fatto l'esempio semplice per far capire la Trinità, ok? Jack, giusto? Hai fatto l'esempio sì. semplice che per far capire. Il problema è che la gente, perché uno può spiegarlo anche in questo modo, la gente deve però capire che, un esempio, tu vedi un solo foglio, va bene?
Sì.
In questo caso Gesù, lo metto in italiano che ci capiamo.
Sì.
Uno dice, è un foglio, non ci sono altri fogli, ok? Il problema è che dentro Gesù c'è l'incarnazione, in questo caso, che non è altro che Yahweh, in questo caso. Quindi è la stessa identica persona. Quando Gesù dice, chi vede me, vede il Padre, sta parlando di questa persona, cioè di Yahweh, in questo caso. Però questo è il figlio, questo sarebbe, diciamo, la fonte del Padre, e però queste due persone, che poi alla fine sono un'unica persona, non sono altro che la stessa identica persona, che è lo spirito. Se tu guardi, io ho diviso in tre il foglio, ma il foglio quanti sono?
È sempre un foglio solo, ma sono tre aspetti, vero?
Solo foglio con tre aspetti, capisci? Mm-hmm. Di conseguenza lo spirito non lo puoi vedere, è impossibile. Poi semmai ne parleremo un'altra volta, se è necessario. Lo spirito non lo puoi vedere, è impossibile, ok? Lo puoi solo mettere in pratica, percepirlo, ma non puoi vederlo. E veramente è come dire 1 + 1 = 7. È impossibile, ok? È impossibile che 1 + 1 = 7. Così ci capiamo anche matematicamente. Ma il padre tu lo puoi vedere in questo caso. Lo spirito addirittura è madre, che non vuol dire essere maschio o femmina. No? Diciamo che non è vero che Dio è androgeno in quel senso. È androgeno nello spirito, cioè che non ha sesso. Non è né maschio né femmina. Dio è padre e madre. Padre e madre vuol dire essere confortevoli, amorevoli, creatore, generatore, ok? Quindi spirito in ruach, in ebraico, vuol dire madre. Lo spirito tu non lo puoi vedere, lo puoi solo percepire. Il padre lo puoi vedere perché non è altro che la stessa immagine di se stesso, dello spirito invisibile che tu non vedi, quindi una luce, e questa luce potrebbe essere anche il Big Bang addirittura. E Gesù non è altro che l'incarnazione del Dio fatto di luce che l'uomo ha visto solo con Mosè, ecco perché Giovanni dice Dio non l'ha mai visto nessuno, però parla dello spirito, perché uno direbbe, e beh, ma scusa, ma Mosè ha visto Yahweh? Ma non è che ha visto lo spirito, ha visto solo Yahweh, capito? È un altro discorso.
Sì, è vero, no, beh, mi torna, esattamente.
Siamo un po' sì, ma sono andato veloce perché si potrebbe approfondire un'altra volta, non c'è bisogno di approfondirlo ora, per quello che sono andato rapido.
Ah, guarda, io ti volevo invece chiedere che punizione c'era invece verso la bestemmia, se c'è scritto qualcosa al riguardo, quali erano le leggi in tal senso?
Allora, le leggi, le punizioni che c'erano a quell'epoca erano la pena di morte per crocifissione o lapidazione, ok? E poi ce n'erano svariati motivi di pene di morte, svariati, scusate, di pene di morte, c'erano tantissime e ora non vi sto a elencare quali, perché non è che me le ricordi a tutte, che io me le ricordo a tutte, però diciamo quella l'apice al massimo era la crocifissione, però parliamo dell'epoca del primo secolo dopo Cristo, quella di Gesù Cristo in su. Anche un po' prima, ma 3.000-4.000 anni fa magari era la lapidazione o addirittura semplicemente legati a un palo, presi a frecciate o mangiati dai leoni, dagli animali, o impalati addirittura, o decapitati, ce n'erano tanti. Però la punizione per uno che si dichiarava Dio solitamente era la pena di morte.
Ah, diretto, senza processo, scommetto, vero? Senza processo.
Allora, in alcune... No, hai fatto bene ora a specificare, però in alcune occasioni dovevano essere... c'era un processo, perché bisognava avere i testimoni, bisognava capire se è vera quella cosa lì, però se parliamo dell'antichità, ovvio che non c'erano processi, direttamente ti ammazzavano, ok? Però diciamo che più avanti poi si sono messe delle leggi, eccetera, eccetera, e solitamente... Ecco, per esempio, la bestemmia, un esempio stupido, è anche quella di Caino, quella di aver ucciso... Ok, quindi l'omicidio all'epoca dei 10 comandamenti di Mosè era visto, l'omicidio era visto come una bestemmia, ok? Non so se lo sapevate, ora lo sapete.
No, non lo sapevo.
Questo,
no.
Anche, Questo non lo dice neanche il signor, facciamo finta che, pensa un po', si dovrebbe informare, ma il fatto di uccidere era considerato una bestemmia, tant'è che chi uccideva doveva essere portato in tribunale per bestemmia di omicidio, ok? Perché chi uccideva pretendeva di essere, era visto come un dio, solo Dio può togliere la vita all'epoca antica, ok? Quindi chi si permetteva di uccidere, chi ha il sangue chiama sangue, era visto come un criminale. Bestemmiatore che prendeva il posto di Dio, solo Dio dà, solo Dio toglie. Ok? In questo caso, Caino, avendo ucciso Abele, Dio gli fa un segno e dice che con quel segno non lo potrà uccidere nessuno. Gli dice anche dove deve andare e che sarà vendicato alla 77ª generazione. Ora non mi ricordo, non vorrei dire una boiata
Ah, la
assurda.
generazione di Caino, sì, il marchio di
Sì.
Caino.
Esatto, e allora se voi andate a vedere, effettivamente se Dio protegge Caino, però ha compiuto un omicidio, quindi non ha la sentenza di morte subito, ma sarà processato, ok? Vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non va. Se voi andate nei numeri, nel libro dei numeri, non mi ricordo che capitolo, probabilmente 30, ora non mi ricordo, a un certo punto Mosè dice, prende in atto la legge e mette in pratica ciò che già ancora prima di Mosè si diceva, quindi non è una cosa nuova di Mosè, è già antica questa legge. Dice: chiunque di voi per sbaglio si trova in un campo, uccide una persona con la zappa, ok? E un pastore uccide l'agricoltore, ok? L'agricoltore uccide il pastore per sbaglio, quella persona non è reo di morte, bisogna portarlo in tribunale, mettergli un segno sulla fronte e difenderlo perché è involontario l'omicidio, quindi non è un
Sì.
bestemmiatore, dice questo, non è un bestemmiatore. Se voi andate a vedere, Caino gli viene posto un segno, primo. Secondo, è un agricoltore che prende, sbaglia Abele che è un pastore, ok? Di conseguenza, Caino potrebbe anche non aver fatto apposta a uccidere Abele, può anche essere,
Ah,
o magari,
veramente? Ah.
può essere, perché viene riportato questo nei numeri, è una legge. Che Mosè dice: chiunque uccide per sbaglio, senza farlo apposta, o per motivi di rabbia, dà una spinta involontariamente, non lo fa con l'intento di uccidere realmente, deve avere un segno sulla fronte, che era una X a quell'epoca, essere protetto dalla bestemmia, ok? In questo senso, deve essere protetto. Se Caino, dunque, gli viene posto un segno, effettivamente, vuol dire che Dio sa che Caino non l'ha fatta apposta,
Sì.
è stato preso dalla rabbia, magari ha dato una spinta. Abele è caduto e Abele probabilmente l'ha stuzzicato e l'ha provocato, quindi non è che sia tanto santo sto Abele, ok? Bisogna
Sì.
vedere, però può anche essere che l'abbia ucciso con una zappa. Porta l'esempio proprio di Caino e Abele: se uno per sbaglio con la zappa uccide il pastore, non è reo di bestemmia, bisognerebbe metterlo, diciamo, in prova e sentenza per bestemmia e capire se è colpevole o meno, ok? E di conseguenza Caino poi, quando dice chiunque mi troverà mi ucciderà, Dio dice nessuno ti potrà uccidere, perché ti metterò un segno e nessuno ti dovrà uccidere fino alla vendetta. Arriverà un certo Lamech che ucciderà un giovane ragazzo, che un giovane, una persona, non c'è neanche scritto proprio giovane, ma una persona di famiglia, che è esattamente Caino, lo dice Lamech stesso. E Lamech dice: dovrò essere vendicato. Attenzione, cosa succede? In questo caso la vendetta gli verrà, diciamo, incontro proprio col diluvio universale. Nel diluvio universale verranno spazzati via tutti quanti. E se voi fate il calcolo matematico, la 70ª generazione, 77ª, quella che è proprio quella di Lamech, che arriva nel diluvio universale. Ho risposto per far capire a Claudio in pratica che le sentenze c'erano, però dipende, alcune volte sì, alcune volte no. Vi ho portato l'esempio di Caino e Abele, per esempio.
Ci volevano delle prove, un po' come adesso,
Ci volevano delle
più o
prove, e
meno.
per avere, esatto, e per avere delle prove si metteva prima un segno per dire: questo, ok, ha commesso un reato, ha ucciso, ha fatto qualcosa, ma non dovete condannarlo subito. Portiamolo in sentenza con delle prove. E Caino verrà ucciso senza sentenza, verrà vendicato alla 77ª generazione da Lamech, perché alla fine Dio dice: ora tu non potrai essere ucciso, verrai ucciso più avanti da qualcun altro, ok? E per sbaglio. In questo caso lui non è per sbaglio, viene ucciso proprio perché Lamech si vuole vendicare che è assetato di sangue, ok? Quindi di conseguenza, poi ne approfondiremo anche questo un giorno, ma ci sarà l'occasione, però perché questo nel nostro viaggio nella Bibbia con Claudio non l'avevamo proprio approfondito, che io ancora non sapevo sta roba, l'ho scoperta in questi ultimi mesi, quest'ultimo anno. Che effettivamente Caino potrebbe non avere delle colpe, potrebbe, però rimane sempre una sorta di figura criminale. Questo è il problema, perché non si è pentito, e questo è il problema, non si è pentito. Il vero peccato di Caino, la vera bestemmia,
È
detta in
che non si è
ebraico, di Caino,
pentito.
è quello di non essersi pentito, perché dice a Dio: chi sono io per essere responsabile dei sangui di mio fratello? Cioè, nel senso, non me ne frega niente, dice, quindi c'è qualcosa che non va.
Vedi. Volevo fare una battuta un po' scherzosa, dicevo che se mettevano sui criminali, quelli che uccidevano volontariamente per omicidio, una X, sulla fronte di quelli che invece lo facevano per sbaglio, un cerchio, potevano giocare a forza 3 con gli imputati.
È vero, è vero, è
È
vero.
vero, era forza 4.
Forza 4, non forza 3,
Sì,
sì.
forza
Vedi,
4, esatto.
tra una condanna e l'altra. No,
Si
ma
potrebbe fare una bella serie TV, eh? Si potrebbe fare una bella serie TV su questo.
hanno già fatto Squid Game con l'X e il cerchio,
Sì,
c'eravamo già.
esatto.
Ma con che frequenza venivano fatte? Cioè, c'è un numero di casi simili di bestemmie oppure non si conosce il numero esatto? Cioè, no, esatto. Cioè, erano frequenti queste robe qua di bestemmie oppure erano non così frequenti come magari ci aspettiamo noi?
All'inizio potevano, allora, non saprei proprio rispondervi perfettamente qua, perché indagando bene nelle scritture sembra quasi che non siano state proprio così frequenti in realtà. Però ci sono dei casi invece dove sono frequenti. Per esempio, Golia era visto come un gigante, che non vuol dire Nefilim, ripeto, Nefilim non vuol dire giganti, e anche qui smettiamo il Signore, facciamo finta che, ok,
Vabbè,
ma non sono
quello.
tutti. Tutti gli altri, tutti quelli che
Sì.
seguono questo filo di pensiero, Nefilim deriva dalla radice Nefala, ne, Nafal, Napal, Nefila, che significa aborto, cioè non aborto come intendiamo noi, aborto cioè scartato o
Sì.
discrimina, cioè inutile, come dire uno schifo, ok? Un vomito addirittura. E gli Anak, che poi erano, non mi ricordo gli Anak, che erano della famiglia dei... no, no, non Efraim, non mi ricordo adesso, sono proprio i giganti, ok? Uomini di alta statura, quello vuol dire giganti. Loro tante volte erano visti come divinità, quindi purtroppo venivano anche, diciamo, condannati tante volte per errore perché solo perché erano alti venivano visti come bestemmiatori. Ok? Però c'era chi invece si considerava un giga un scusate, un Elohim, diciamo, quindi bestemmiava in questo caso, e se, soprattutto quando prendevano esempio dal faraone, per esempio. Prima, fateci caso, il faraone prima di Mosè, all'epoca di Abramo, non era chiamato faraone, ma era chiamato re. Ancora non c'era il faraone. Il faraone arriva dopo, ok?
Quindi io credevo fosse una fase della dinastia egiziana che i faraoni erano diventati re quando ci sono stati appunto quelli di matrice ebraica, cioè discendenti ebraici che sono stati a capo dell'Egitto per un breve periodo, mi sembra
No, no,
200
poi
anni.
allora. Che i discendenti ebraici siano stati capi d'Egitto è vero, perché
Sì, quello è vero.
basta leggere Noè, ok? La dinastia, la Sem, Yafet e Lamech, Sem, Yafet, ora mi ricordo chi era dei tre, però comunque c'è la dinastia ebraica, però erano tutti re, diventano faraoni quando prendono dalla Mesopotamia l'idea che l'uomo può essere un dio, perché nasce dalla Mesopotamia l'idea di essere un dio.
Sì.
Ok? E da lì allora la risposta che posso dare a Claudio può essere che invece sia proprio voluto il fatto nell'epopea di Gilgamesh, ma anche nei testi sumeri, è molto più accentuato della Bibbia, molto più accentuato il fatto che molti si, diciamo, bestemmiavano dicendo di essere Dio. E
Sì.
c'erano delle sentenze poi per questo motivo.
Sì, io volevo chiederti, ma tu non so se conosci il video di Nirvana Heart-Shaped Box, che se lo consideresti blasfemo, c'è Kurt Cobain che indossa la corona di spine vestito come Gesù, ma non fa una cosa positiva, viene crocifisso, ma allo stesso tempo in maniera un po' ironica, blasfema, viene crocifisso, e penso sia uno dei video più famosi di Nirvana, se non il più famoso, come non la canzone, ma il video
Forse,
in sé.
ma è un tipo che tipo cammina con la croce, si mette nei
Sì,
boschi crocifisso.
è quello.
Forse l'ho visto.
Che praticamente ti fa
Ah.
vedere una sorta di religione come qualcosa di vacuo, come qualcosa di vuoto, cioè cerca di svuotarla del suo significato, fa vedere il mero sacrificio, così come se non fosse nulla. Cioè, quella è considerabile bestemmia, secondo termine, no? Concetto antico.
Ah, ok. Vabbè, con la mentalità che noi abbiamo oggi può essere considerata una bestemmia. Però Va bene, sì. Ora, per me personalmente, non avendo, non posso giudicare che non mi ricordo di... Forse ho visto qualcosa, ma dovrei guardare. Però, secondo me, io ripeto, sono tutte sciocchezze che se uno
Sì.
vuole farle, se le fa per conto suo, poi si assumerà la responsabilità in un eventuale giudizio per chi ci vuole credere, se ci sarà questo giudizio, naturalmente.
Se
Ma
l'ha
non
fatto o
problema
no,
mio.
guarda, Carcobain è morto da un bel po' di tempo, quindi non sappiamo. È morto da un po' di
Esatto,
tempo.
no, però... Però, insomma, ai tempi dell'Antico Testamento, il Testamento sicuramente non era considerata bestemmia una roba del genere, ok?
Sì.
E oggi, per la mentalità cristiana, sì, sicuramente è vista anche più di una bestemmia.
Io avrei una domanda un po' pochino più, forse un pochino più rilassante, domande semplici. Ho visto, cioè, spesso, non so se il Levitico o il Deuteronomio, che si viene descritta esattamente per tutto come costruire un tempio, le misure, il modo in cui farlo, come addobbare le pareti, le misure precise, come addobbare un tempio. Queste misure, ma perché viene data tutta questa importanza? Perché deve essere qualcosa di sacro che deve essere sempre ripetuto? È la ragione per cui o era solo per il tempio di Salomone o era qualcosa che si ripeteva per ogni sorta di, direi, chiesa, anche se non era chiesa, ovviamente. Come funziona?
Allora, come funziona? Questa idea nasce da Davide, che fa la casa di Dio,
Sì.
gli costruisce una casa, ok? Il re Davide. E probabilmente il re Davide, essendo un fenicio, deve aver preso sicuramente dalla tradizione sumera, dove addirittura costruivano le loro piramidi, diciamo, ok? E dagli egiziani, probabilmente, che iniziavano a costruire le piramidi anche loro, costruiscono dei templi, ok? E in questo caso... Re Davide si sente di fare una casa, dice io una casa voglio farti, Dio, e Dio gli dice chi sei tu per farmi una casa? Dove... Quando io posto le fondamenta del cielo e della terra, avevo bisogno di una casa, gli dice, capito? Quindi
Sì.
sicuramente lo facevano con un criterio religioso, perché lo facevano anche altre, diciamo, religioni come i gentili, ok? Gentili sono, perché dico gentili? Perché il termine giusto per definire chi non era ebreo. Ok, gli ebrei si consideravano il popolo di Israele, in questo caso i gentili erano quelli che noi oggi chiamiamo pagani, va bene? Ma siccome il termine pagano, secondo me, è un termine poco usuale, ok, cioè da questo punto di vista ebraico è poco usuale, si usa il termine gentile. Quindi i gentili come i fenici, che erano tra l'altro vicino a Israele, il popolo, era un popolo vicino a Israele che però ha deciso di adorare... Non mi ricordo se è Baal o non mi ricordo qua, vicino ai Cananei comunque, erano anche loro abbastanza... Decidono di fare delle case, dei templi per delle divinità, in questo caso loro lo fanno per Yahweh, quindi lo fanno con delle regole di fondo, architettoniche tra l'altro, con... ci sono proprio della Bibbia dei punti precisi, l'altezza, la larghezza,
Sì,
come
infatti.
cubiti, ok? La numerologia non so se è precisa, se per motivi religiosi c'è qualche significato, questo non lo so. Però sicuramente per far capire che volevano essere simili ai pagani in quel senso, che quindi ai gentili, cioè ad altre religioni che avevano altre divinità. Sicuramente per quel motivo. Ma Dio infatti gli risponde: io non ho bisogno di una casa, la terra è lo sgabello dei miei piedi, ok? Cioè dice, sollevo, tengo la terra con una mano e l'universo è lo sgabello dei miei piedi. Per fare un esempio, cioè Dio dice, lo spirito dice, non ha bisogno di una casa, abita nel cuore degli uomini, quindi da in per sé non c'è bisogno anche di una chiesa, ecco,
Sì,
per
perché
dirla tutta.
io quando ho visto il progetto del terzo tempio di Salomone, ho visto che si basavano sulle misure precise del primo, dovevano proprio essere preciso, identico, con tanto delle colonne Joachim e
Ah, ora ho
Boaz.
capito. Allora, il primo
Sì.
tempio di Salomone aveva, era, no, aveva un, tutta un'altra cosa. Era il secondo, cioè il primo tempio, il secondo tempio di Salomone, che il primo tempio non è di Salomone, ok? Il secondo
Sì. Sì.
tempio di Salomone aveva tutta una precisione, che ora non mi ricordo qual è, ok? Però era tutto a sé, non prendeva spunto da nessuno in realtà. Infatti era una delle opere più belle del mondo per quell'epoca, quasi tutti gli storici ne parlano. Il problema qual è? È che era ancora con le impalcature, doveva essere ancora finito.
Non è mai stato
E infatti
completato, ma pensa
non è
a te.
mai stato completato del tutto, mancavano ancora dei punti, e quello lo si evince in alcuni passi del Vangelo dove si capisce che c'ha delle belle pietre ma deve essere ancora completato. E allora Gesù dice, vedete, sì, è vero, è bello, ma non rimarrà pietra su pietra, che verrà distrutto, ok? E
Infatti
vedremo qualcosa.
poco dopo
Esatto, e lui
Romani
vuole far
forse.
capire, Gesù, esatto, Yeshua vuole far capire che in quel momento sì, è bello, è pieno di adorno di pietre d'oro, bellissimo, lo stanno finendo, ma non verrà finito perché verrà distrutto.
Un po' come il
Anzi, addirittura si
Colosseo,
dice.
che non è mai
Esatto,
stato
si dice che
terminato.
forse, esatto, si dice che forse lo avevano appena finito, che è scoppiata la guerra giudaica del
Sì.
69, nel
Sì,
70,
sì, sì, sì.
ok, e venne distrutta completamente. E ora vogliono fare il terzo tempio, esatto, con le stesse caratteristiche del tempio di Salomone.
Perché c'è già il progetto, è già stato tutto messo su carta,
È
già.
da anni, sono 9 anni fa, io mi ricordo che 9 anni fa avevo fatto questa ricerca e c'era già il progetto.
Sì, c'era già il progetto, l'ho visto anch'io, che se ne vuole fare. Ovviamente vogliono mettere un punto che è delicato per più religioni, non è che solo tutto loro, posto lì, cos'è la famosa piana, la piana delle moschee, no? La zona. Non è che puoi dire andatevene via tutti che ci facciamo il tempio noi, puoi dirglielo, non puoi è difficile, è una situazione
È
delicata.
dura, è dura. O lo fanno più piccolo, in mezzo alla insieme alla moschea lo fanno più piccolo. Il problema è che non lo vogliono fare più piccolo, il progetto è
Eh
grande.
no, il progetto è grande, sì. E poi vedono in grande, purtroppo tante persone, io adesso non voglio accusare nessuno, ma tante persone sono accecate, come dire, dalla pietra più che dallo spirito, più dal fatto della pietra grande che dello spirito, dal cuore grande. Purtroppo è tutta una questione
Esatto.
architetturale, che per carità, a livello estetico, chiaramente un amante dell'arte può dire un capolavoro, un'opera d'arte, però a livello spirituale, che fai una baracca di legno, che fai il tempio d'oro, il significato è quello, vai lì per adorare Dio.
Esatto,
Secondo
esatto,
me, il mio modesto
esatto.
parere.
Ma è quello.
No,
Poi, a
sono d'accordo invece io.
me sembra più una cosa umana, questa concezione di fare le cose grandi per. Poi mi sembra più una cosa nostra, come se noi vogliamo dare veramente un valore in base alle dimensioni. Anche se detto così suona molto molto strano, suona male tra l'altro. No, no, ma suona male, è un po' come quella domanda della Torre di Babele che, no, che era stata costruita sempre più in alto, ma per esempio invece quella torre lì era vera questa storia che volevano farla altissima. Che cosa ci sono in merito a questa cosa?
Allora, su questo spezzo una lancia a favore invece al signor Facciamo Finta che
Ah,
sicuramente non.
attenzione! Cosa?
No, sicuramente si trattava di un portale dimensionale,
Allora.
sicuramente, perché non ha senso creare una torre in pianura quando potessi andare alla montagna più alta del mondo.
Sì. Aspetta, però dal punto di vista del terreno, parlo su un monte in pendenza non è una buona idea.
No, no, proprio ci sono dei monti, colline anche più alte dove ci puoi costruire, cioè ci hanno costruito dei templi, dei bei immensi grattacieli all'epoca che poi vabbè sono stati distrutti come quella non mi ricordo adesso, di Sodoma e Gomorra per esempio, cioè anche lì c'è stata costruita su un colle, c'è scritto un bel tempio alto, quindi perché se lo fanno lì perché non potevano fare la Torre di Babele là,
Sì.
ok? Cioè farti capire, i monti sono alti, grandi. Puoi farlo comunque, perché non sei andato sul monte a fare una torre, anziché farlo se vuoi raggiungere i cieli, anziché farlo in pianura. Probabilmente in pianura vedevano qualcosa che si apriva, passavano sti esseri chissà di dove, vedetela come volete, comunque esseri spirituali che arrivavano dal mondo spirituale loro, ok, dal mondo metafisico che non è il nostro, e questi sicuramente, ah, possiamo raggiungerli, ok, allora succede quel casino che avevamo letto, cioè quel casino lì. Quindi però non ti so dire poi se il racconto è vero o meno, certo, sono state trovate prove archeologiche di racconti simili e alcuni dicono ah, la torre è questa, altri dicono la torre è quella, non lo so. È stato, diciamo che è più facile, diciamo, da questo punto di vista scientifico, confermare la Torre di Babele che l'arca di Noè, che non si sa manco dov'è, ok? Perché poi
Sì.
alcuni
No,
dicono che è quella lì, ma sicuramente non è quella, anche che non è a forma di barca, sicuro.
volevo dire una cosa comunque. A livello scientifico si è spiegato che con il passare dei millenni l'aria è cambiata la pressione atmosferica. Una volta era diverso. Oggi dicono che l'occhio non può più vedere l'aria come la vedeva 10.000 anni fa. 10.000 anni fa. Tu magari nell'aria potevi anche vedere qualcosa che andava oltre la materia stessa, potevi magari vederci qualche forma, qualche magari una persona con una grande attenzione, diciamo un grande occhio per non dire altro, non andare sullo spirituale, andare sullo scientifico, un grande occhio, una grande vista, poteva vedersi quell'esserino che passava lì, poteva vederci qualche creatura, qualcosa di spirituale, che chiameremmo oggi spirituale, ma ai tempi poteva vederlo perché la pressione atmosferica era diversa, poi è cambiata, si è condensata, la Terra tende a solidificarsi, diventare sempre più solida, così come il corpo umano si solidifica sempre di più, le ossa nel passare i millenni si solidificano, e quindi noi ci avviciniamo al terreno e ci allontaniamo sempre di più di tutto ciò che è rarefatto con forme più sottili, per dirlo in questa maniera. Non è una cosa così strana, per noi può sembrare fantascienza dire questi qui facevano il portale che vedevano le cose per noi attuali, ma scientificamente anche la struttura dell'uomo continua a cambiare, noi ci solidifichiamo, il nostro corpo muta sempre di più verso una forma solida.
E tanto è vero che anche le piramidi sono state fatte proprio con quello scopo, infatti sono tutte in linea, le di Giza sono tutte... in linea per e mi sembra che sono anche collegate dall'alto, sembrano
Orione,
esatto,
Orione quindi... è l'altro vicino,
esatto, quindi l'uomo aveva sta cosa, però la Torre di Babele non aveva poi quella cosa che perdevano l'uso della lingua tutti, cioè nel senso che poi si creano tutte le lingue dopo, come mai è successo questo alla fine?
No, non ho capito.
Quella torre di Babele, che poi lui li punisce Dio perché era troppo in alto, cioè com'era poi, perché poi l'avevo letta ma non me la ricordo sta cosa.
La torre di Babele. Il racconto fa dire che Dio dice confondiamo le loro lingue perché non devono, eccetera, eccetera, quindi boom, giù botte da orbi, quindi
botte da
succede
orbi.
Un casino. Sì, per modo di dire, letto attentamente in ebraico, dovrei però rileggerlo un attimo, ma mi ricordo che avevo letto attentamente, in realtà non è Dio che parla, ma sono proprio diciamo gli angeli, coloro che sono chiamati braccio destro e braccio sinistro di Dio, che non vogliono che l'uomo raggiungano le altezze, perché probabilmente si sarebbero glorificati come Dio, ok? Cioè sarebbero riusciti a arrivare nell'albero della vita, a raccogliere di nuovo, perché sapevano che lì c'è l'immortalità. Okay. E di conseguenza dice dobbiamo confonderli, quindi buttano, distruggono, infatti c'è una catastrofe, succederà una catastrofe, cosa che in italiano non si capisce, e addirittura terremoti, meteoriti addirittura, dove poi le placche terrestri iniziano a sgretolarsi, e vedi che allora c'avevo ragione io quando dicevo al mio collega di Mistero del Piccolo Universo, guarda che c'era la Pangea all'epoca di Abramo addirittura. C'ha un senso storico, perché effettivamente grazie a questo terremoto le placche si staccano e inizia a formarsi dei continenti dove ognuno, e questo lo può spiegare anche la scienza, con l'amnesia, le botte da orbe che hanno preso e tutto quanto, quello che succede, vanno fuori di testa anche dal punto di vista psicologico e iniziano a dimenticarsi tutto quanto, ok? Sì. Chissà questi, che esseri siano, sempre facendo finta che siano veri, che siano esistenti davvero, mi metto nei panni di chi non crede ovviamente. Ora io sono un credente, quindi dico che per me ci sono, ha un senso, ha un valore anche scientifico e storico, per punto mio, per me, ok, è una mia verità, per gli altri può essere una menzogna. E, da questo punto di vista magari hanno avuto il potere anche di poter far dimenticare le persone, un po' come quando ti fa l'ipnosi regressiva, ti fa ricordare le cose, ci sono quelli che riescono anche a fartele dimenticare nel nostro mondo oggi, chissà come fanno, ok?
Non mi stupirei. Non è difficile, basta accedere a quell'area di memoria che contiene e poi svegliare o chiudere, è facilissimo, siamo programmabili, il nostro cervello è programmabile.
Esatto, è per questo che dico, non mi stupisco se anche questi esseri facevano così, quindi probabilmente hanno fatto dimenticare la lingua perché parlavano una sola lingua, era un solo popolo e dice che avevano un solo continente, e cos'era, solo Palestina? Non credo che era solo la Palestina, stiamo parlando di una nazione, cioè di una nazione grandissima che conteneva tutti i popoli addirittura, c'è scritto proprio così, e li confondono, e infatti ognuno, ecco perché in ogni terra, ogni continente hanno una storia simile, perché tutti avevano lo stesso racconto e amavano un solo Dio, ok? Sì. Che non è il monoteismo come intendiamo noi, tutti riconoscevano lo spirito della vita, ok? Rispettando tutte le altre entità chiamati dei, in quel senso, ok? Lo spirito non è Dio, è più di Dio, in questo senso. Noi l'abbiamo diminuito in Dio, in quel senso. Ma Dio non è Dio, Dio è di più, ok? E la vita stessa, è la vita... Porca miseria, la vita è la vita, La vita con la V maiuscola, non quella solo biologica.
Volevo
Quindi questo per
dire.
far capire, sì, dicevo solo questo, per far capire che in sostanza il racconto vuole far intendere al lettore che Dio permette, ok, in questo caso gli esseri di questo mondo, di qui chissà quale mondo, di quale dimensione spirituale, confonderanno l'uomo, li separeranno in modo che avranno delle amnesie di religiosità, di pensiero e non si ricorderanno neanche, dovranno parlare in lingue diverse addirittura.
Sì.
Chissà se sarà vero o meno.
Questa cosa della lingua, ultimamente, negli ultimi 100 anni, c'è stato un incredibile studio linguistico. Sì, noi come gli animali discendiamo da una specie che aveva lo stesso modo di parlare, come i gatti, conosci tutta la loro fonia, la conosci, l'hanno studiata, ogni singolo verso del gatto è studiato, i gatti si capiscono. Il punto è che anche noi una volta.
Anche visivamente, oppure anche un rumore in più era diverso, avevano un altro modo di comunicare.
Sì.
Immagino, immagino che anche in quei tempi là avessero altri vocaboli, altri modi anche con la voce di emettere quel suono. Quindi non so se è chiaro, ma credo di sì, anche per chi ci
Sì,
ascolta.
chiaro, chiaro. Conta molto la posizione dei denti, della bocca aperta, chiusa, socchiusa, della lingua. Sono tutte le cose che cambiano il suono delle lettere che escono. Cambia in base a queste posizioni, per quello che gli animali loro non possono parlare, non possono fare certe posizioni, perché magari hanno delle lingue, tipo quelle dei gatti, delle lingue lunghe ma sottili, che non possono coprire l'intera bocca. E
Hanno
quindi
altri
già
suoni però, hanno
hanno
altri
altri
suoni.
suoni, hanno suoni che noi non usiamo, anche, pensa agli ultrasuoni di certi uccelli, di certi animali, hanno dei suoni che noi non possiamo neanche percepire. Dico, è
Esatto.
incredibile come infatti è bastato all'umano evolversi non nel senso darwiniano, ma nel senso proprio della vita, è bastato all'umano cambiare così, appunto, per modificare il nostro modo di vivere, il nostro modo di parlare, e quindi darci lingue diverse, quando è andato Marco Polo in Cina, non capivo una parola cinese, è
È come se ci
normale.
andiamo noi, non è che se ci andiamo noi.
Però la dedizione a voler studiare quel popolo, nonostante non ci capisse una sola parola, è andato alla fine alla corte di quello che comandava all'epoca, perché lui, pur non sapendo, non parlandosi insieme, si capivano, hanno trovato il modo, cioè hanno capito che bisognava andare oltre le parole per capire il significato. A volte ce la puoi fare, noi nel mondo moderno lo sappiamo, eh. Cioè, tu vedi, io e Clavio abbiamo esperienze come streamer, a volte ti entra uno che ti dice, vengo dall'altra parte del mondo. Ti parla una lingua, ma non sa l'italiano, ti capisce, perché in qualche modo si riesce a comunicare. Cioè, il bello è quello, riuscire ad andare oltre le barriere linguistiche. Magari una persona ti segue, non lo so, da un paese tipo la Croazia, e in qualche maniera riesce a capirti, anche se non sa una parola di quello che
Esatto,
dici.
esatto.
Ora c'è anche tra uomo e animale ci si capisce perché c'è questo studio che hanno fatto con i delfini che praticamente le persone possono comunicare con i delfini perché si è venuto a scoprire che loro capiscono bene quello che diciamo noi, ma non tanto perché ci sento, perché il tono della nostra voce capiscono se siamo arrabbiati. Quindi, per esempio, anche tra animali e persone non è difficile comunicare, tant'è vero che anche con i gesti, con la gestualità, si è potuto comunicare anche con gli squali. C'è
Sì.
questo video, questo esperimento, che c'è questo sub che comunica con il movimento
Sub.
delle. È un sub, sì, è un
Ah.
sub. Non è un sub, è un sub che va a nuoto.
Ok, peccato. Pensavo
Che
fosse un ninja.
no, 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 no. Che in pratica c'è questo sub che si agita, comunque comunica allo squalo la sua posizione, cioè io non sono cibo, sono insomma. Quindi si è arrivato anche a questo punto qui. Probabilmente già nei tempi antichi. Che mi riallaccio alla Torre di Babele, probabilmente già lo sapevano fare, perché se noi facciamo questo collegamento, le persone prima comunicavano bene tra di loro, probabilmente secondo me anche con gli animali c'era questa cosa. Non so se anche Ronnie è d'accordo.
Ah, guarda, non so se nella Bibbia posso trovare una roba del genere, ma penso che sono convinto anch'io quello che dici te, che c'era un linguaggio tra uomo e animale, si potevano capire in un modo o nell'altro. E penso di sì, penso che si capivano. Ma ancora oggi basta vedere Francesco d'Assisi e tanti altri, in un modo o nell'altro, già se oggi la gente, l'uomo può capirsi con l'animale, in un modo o nell'altro, pur parlando due lingue diverse completamente, con dei suoni diversi, chissà all'epoca. Quindi secondo me non hai avuto una brutta intuizione.
Però San
Sei d'accordo?
Francesco era Miracoli, però. Aspetta, poi ti do la parola, Jack. Ma
In
ora,
realtà, secondo me,
risposta.
non è... Francesco non era un miracolo il fatto di parlare animali. Lui sapeva che invece è un dono e che se ognuno ci mette da se stesso, lo dice lui stesso, può parlare con gli animali. Ma non... sono i bigotti che pensavano fosse un miracolo. Ma lui non ha mai detto che sono miracoli.
Jack,
Da
cosa volevi
fonti
chiedere?
gnostiche c'è qualche passaggio in qualche libro gnostico non accettato, ovviamente dalla Chiesa, barra cattolica, barra perfino ortodossa, che, di cui Gesù parlava con gli animali e si faceva capire benissimo. Cioè lui magari un cane gli parlava, gli diceva questo, capiva
Sì,
benissimo, si capivano.
il Vangelo dei 12 Apostoli o della vita perfetta, un Vangelo straordinario, bellissimo, non è neanche gnostico in realtà, è un vecchio Vangelo cattolico,
Ma
pensa.
pensate.
Elimina, dove che contiene tutti i quattro Vangeli canonici, spiegati molto bene. E ha delle fonti originarie con delle culture ebraiche che ancora oggi vengono confermate, quindi ha più senso dei quattro Vangeli canonici, e racconta queste cose in modo più originale, anche perché è scritto con la fonte ebraica, cioè è scritto in aramaico antico, scoperto in uno scavo archeologico nel 1888, l'hanno scoperto, e oggi frati carmelitani, che sono sempre dello stampo cattolico, che è i frati carmelitani del Monte Carmelo, frati bianchi vengono chiamati, confermano che Gesù era un rigoroso vegetariano, tranquillamente, che vissuto in una comunità essena parlava con gli animali pure, perché aveva il dono di parlare anche con gli animali. Pensa.
Sì, ma l'ho sentita anch'io questa cosa da tanto tempo che gira questa informazione, questa voce, che poi non è una voce, uno studio, gente studiosa che dicevano queste cose,
Ma
no?
secondo me è vero, infatti è vera sta cosa. Ecco perché Francesco Assisi sapeva un sacco di cose. O era ispirato o sapeva, conosceva questo Vangelo. Le cose sono due.
Però non è canonico.
Questo
Oggi,
Vangelo
no.
non è canonico oggi, purtroppo, però quello che c'è scritto dentro è automaticamente viene reso canonico, perché racconta le stesse cose dei quattro Vangeli, più quello di Tommaso, e spiega il fatto del bene e del male, soprattutto della causa e dell'effetto, e ovviamente essendo un vegetariano di quell'epoca, infatti ora ho capito come mai Tertulliano nelle lettere, un padre della Chiesa, scrive che i primi cristiani erano perseguitati dall'impero romano ed erisi perché quando gli si mettevano le salsicce in faccia loro si rifiutavano di mangiarle perché erano vegetariani. Questo dice
Quindi
Tertulliano. Siamo al quarto secolo.
c'erano già i vegetariani.
Ma no, i vegetariani sono sempre stati.
I cristiani erano già vegetariani, ma sì, c'erano sempre stati vegetariani. I vegani probabilmente, non so, perché comunque nel Vangeli apocrifi le uova, il formaggio le mangiavano tranquillamente, però erano vegetariani, la prima comunità di Cristo, ma anche quelli prima di Cristo, non ce n'era, vegetariani esistono da una vita, chissà, basta leggere Genesi capitolo 1 e Dio disse, vi darò per cibo ogni frutto di ogni albero e l'erba del prato, un esempio, agli animali, all'uomo ogni frutto di albero con i semi e ogni cosa che proviene dalla terra, ok? Quindi nell'animale, nell'uomo si scannava una vicenda all'inizio. Ecco perché sono convinto, come dicevi te, che probabilmente c'era un dialogo anche tra l'uomo e l'animale e si verrà a spezzare con il famoso errore, o come dice Paolo di Tarso, San Paolo, ok? Il peccato originale, ok? Lì arriverà a spezzarsi. Infatti, Paolo di Tarso dice: tutto il mondo geme le sofferenze per colpa dell'uomo perché ha commesso il peccato, che è un esempio stupido. Quindi anche il pianeta Terra soffre, ecco perché ci sono i terremoti, catastrofi, cioè il pianeta Terra ha un suo spirito, ha una sua anima in questo senso,
È
ok?
uno dei creatori, secondo me è uno dei creatori di Dio. Adesso è una cosa più astrologica, non voglio prendermi il pasto.
No, 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 beh,
Però,
Madre Terra,
sì,
viene chiamata
posso
Madre Terra.
dire, sì, ma certo, posso dire, comunque anche nell'ebraismo certi angeli sono associati, angeli o arcangeli, comunque arcangeli maggiori sono associati ai pianeti, tipo il pianeta Giove viene associato a un certo arcangelo, il pianeta Venere a un altro arcangelo. Perché? Ma non a caso. Perché ogni forza modifica le cose. Noi sappiamo che la Luna, ad esempio, incide su tantissime cose, la distanza precisa dalla Luna alla Terra, il suo modo di girare attorno, il modo di essere Luna piena, Luna nuova, già ha delle influenze al di là proprio che si possono sperimentare. Ad esempio sul fatto di quando possono nascere figli più facilmente, tipo se sono Lune piene, cioè se certi periodi lunari possono modificare tante cose, possono modificare tantissimo. E quindi sto dicendo che ogni singola cosa, stiamo studiando, gli astrologi lo dicono ormai, purtroppo la scienza tende a dire ma l'astrologia è una serie di credenze senza fondamento. Dicono poi come la religione, dicono sempre così, però voglio dire, alla fine dei conti, secondo me c'è dietro una base solida, che è quella che tutto ciò che avviene nel sistema solare è comunque il riflesso di qualcosa che ci rende possibile la vita oggi. Cioè, se ci fosse anche un minimo errore, ci prenderemmo un asteroide addosso e ciao addio vita, ma non succede, perché cioè, non siamo fatti per essere annientati da un meteorite che ti cade addosso, capisci? Non è proprio concepibile questo errore cosmico, non c'è l'errore cosmico, secondo me.
No, lì magari è anche una casualità, secondo me, che ti arriva un asteroide. Che cavolo,
se cade un asteroide c'è sempre un motivo cosmico, c'è sempre una ragione. Mm-hmm. Qualcosa, sono intelligenti, cioè l'intelligenza cosmica ha un'intelligenza, altrimenti io il caso non ci credo a caso, per esempio. Tutta una motivazione matematica sotto, ha una precisione e ci sarà il motivo del perché le catastrofi sono permesse. Le cose a caso dovrebbero esserci tutti i giorni catastrofi e tutti i giorni dovremmo essere già estinti da un pezzo. Mm-hmm. E come dicono alcuni biologi, tutto corre in inciso, cioè la Terra basta che si spostasse di un millimetro siamo spacciati, cioè ci sarà motivo del perché è stato messo lì al terzo posto dove c'è la zona abitabile, ci sarà valido del perché Marte non è più abitabile, ok? Quindi probabilmente casualità, non casualità, ora vedete come volete, io penso che c'è sempre una motivazione, per una mia opinione questa, e c'è sempre una motivazione sia scientifica ma anche cosmica da questo punto di vista, e delle motivazioni del perché i meteoriti arrivano a un certo punto. Cioè, sì. Secondo me loro hanno un'intelligenza, non vanno così. Cioè, il Big Bang ha un'intelligenza, c'è un'intelligenza cosmica che permette tutto questo. Lo chiamano Dio, chiamatelo come volete.
Ma non certo.
Un'intelligenza cosmica in questo caso, però ci sarà una motivazione del tutto, ok? Quindi... Sì. Però
è ovvio che se lo vai a dire lo scienziato di oggi, dice un pezzo di terra che ragiona, che ha un'intelligenza, impossibile, perché non vedono il cervello, ma non è tutto il cervello.
Esatto, la cosa stupida è questa, perché non è che per essere intelligenti c'è bisogno del cervello, cioè la macchina va, se uno, primo, c'ha il motore, la benzina e se qualcuno la spinge, altrimenti la macchina non va. Anche la Tesla fatta, c'è sempre qualcuno che l'ha creata, ok? Quindi probabilmente per essere in questo mondo e avere un'intelligenza, il pianeta ha un'intelligenza, il mondo parla, quindi il terremoto dice il suo, ok? Si starà ribellando all'uomo, sarà stufato, diciamo, quindi in un modo o nell'altro dirà qualcosa, ok? Cioè protegge da del cibo, e lo dice pure Cristo, dice guardate gli uccelli non mietono, non lavorano, eppure il padre li nutre, ok? In quel senso lì, insomma.
Sì. Purtroppo c'è anche da dire che ci sono un sacco di estinzioni di specie, un sacco di specie a rischio. Lì, in quel caso, secondo te, c'è dietro un'intelligenza che decide quali specie si dovranno estinguere? Ci sono anche specie di animali, parliamo ovviamente l'umano, non c'è dato sapere, ma animali che sai che stanno diminuendo. Gli umani fanno il possibile per mantenerle, ma vedono che certe specie vanno contro l'autodistruzione. I koala si autosabotano, adesso mangiano solo roba velenosa per li uccide.
Anche i diavoli della Tasmania.
Vogliono solo mangiare roba che li uccide, è incredibile sta cosa, vogliono solo mangiare
allora,
roba che li...
Ti dico la mia, da questo punto di vista, anche qui è la mia, è un mio pensiero, quindi non so, non sono un esperto di queste cose, però io ci ragiono delle volte, e ok, c'è un'intelligenza che è, però aiutati che Dio ti aiuta, in quel senso noi siamo responsabili di tutto questo, se le specie si estinguono è anche colpa nostra, cioè questo è
il problema,
ma il veleno chi li ha creati? Noi, capisci? Cioè, quindi probabilmente... Cioè, magari certi si estinguono che sono da miliardi di anni che esistono e ora è arrivato il momento di estinguersi, quindi quello è il corso della loro natura, ok? Quindi questa intelligenza permette che per forza deve essere così, perché probabilmente crescono e rinascono in altri contesti, ok? Mentre l'uomo distrugge. Questo è il problema.
L'uomo distrugge, ma la tigre denti a sciabola non è colpa dell'uomo se si è estinta, perché la tigre denti a sciabola si è estinta.
No, quelli no, allora gli animali antichi vuol dire che sono vissuti tanti tanti anni, che allora
e i dinosauri dinosauri, quelli prima, insomma.
Esatto, che poi ecco anche qui vediamo dinosauri che vengono confermati nella Bibbia come il Leviatan, mostri feroci, mostri altissimi. Poi che siano stati con i denti a sciabola, i denti aguzzi, i denti, non lo potremo mai sapere in realtà, a parte solo nelle ossa che vediamo nei fossili, ma che abbiano avuto quella pelle è impossibile, dalle ossa non puoi saperlo in realtà, ok? Cioè, magari avevano le piume sti qua, cioè,
No,
chissà,
vabbè,
che tipo di
alcuni
piume.
dinosauri avevano le piume, quindi effettivamente
Sì, ce
lì era
n'erano piumati,
questa
sì,
cosa,
alcuni. Sì,
sì.
no, no, ma quello che dico è che da tipo il T-Rex non possiamo davvero sapere se aveva le squame in quel modo lì,
Ah,
ok?
beh,
Magari
sì.
aveva veramente il piume, capisci? Cioè, dalle ossa, noi non possiamo sapere realmente come erano fatti quelli. Sicuramente erano dinosauri, però. E
Però quelli là
quindi
si sono estinti perché era arrivato, diciamo, il loro momento,
è
diciamo.
arrivato il momento naturale di essere estinti. E caso strano, ci ha pensato, alcuni dicono terremoti, alcuni dicono meteoriti, però ci ha pensato un corso della natura.
Quindi
Qualsiasi esso sia.
su quelli là dici che in ogni caso sarebbero dovuti estinguersi, perché lo diceva questa la natura,
Ogni
giusto?
caso è naturale. Succederà anche all'uomo.
Ecco.
Vabbè, prima o poi.
No, vabbè, ma prima o poi è normale, anche
Ma noi
se
cosa
prova a
avremmo
mandare.
fatto? Avremmo creato altre forme di vita intelligenti che prenderanno il nostro posto. Comunque,
Sì.
anche sue creature che magari avranno un'altra struttura corporea, magari nasceranno a carbone, qualunque cosa. No, carbone no, spero
Ah,
di no.
carbone non
Comunque,
credo, però.
vabbè, io dico intelligenze artificiali che un Non giorno
so.
avranno un cervello, avranno un'anima, e l'anima non saremo noi a dargliela perché noi umani non è compito nostro, però. Un giorno ci sarà qualcosa che sostituirà la nostra vita, che supereranno impervie, anche se dovesse esserci il livello di inquinamento che ci uccide tutti, il livello di inquinamento talmente alto che ci Sì,
uccide tutti. Allora posso.
possibile. È possibile, ma anche il fatto che con la tecnologia l'uomo si inserisca nelle cyborg, per esempio, può essere un fattore di evoluzione, che ne sappiamo, tutto può succedere. L'unica cosa, sicuramente, noi saremo trasformati in qualcos'altro, probabilmente.
Sì. L'unica cosa è che il nostro cervello è programmabile. Una cosa che si è scoperto è che da quando si conosce l'informatica, la programmazione, si sa che il cervello umano è completamente programmabile, tutto strutturato in zone precise, come si fa con un processore, come si fa con una RAM, si studia il modo, si sta imparando a mappare il cervello, e l'hanno già mappato, a sapere esattamente quest'area fa questo, quest'area fa questo. E quindi veramente, io dico, ma alla fine è veramente possibile che noi in futuro, con una grande conoscenza, riusciremo a creare delle creature? Poi non sarà per mano, no, sarà per mano nostra, ma non per mente nostra, che arriveremo, se mai dovremo fare una cosa del genere, a creare vita. Non sto dicendo che l'uomo abbia l'arroganza o il diritto di creare vita, però.
Beh, ma guarda che la Genesi dice che noi siamo co-creatori.
Sì. Però co-creatori, ma c'è sempre un'intelligenza che muove tutto dietro, che se non ci
Noi
fosse
lo sì,
quella.
ovviamente noi non siamo al posto dell'universo, già il pianeta è più grande di noi, ok? E il Sole è più grande del pianeta, ma l'universo, la galassia è più grande del Sole, ok? Del sistema
Sì.
solare, e l'universo è più grande della galassia, quindi chissà cosa è più grande dell'universo, sicuro
Il
è così, ok?
multiverso, il multiverso.
Basta dimostrarlo, va bene? E multiverso, io cos'è più grande di tutto questo? La vita.
Vita.
E questo è il problema. La vita, e non pensate alla vita quella biologica, perché tutto il termine antico era nulla, ok? Il nulla non vuol dire niente. Il niente è niente, ok? Zero. Il nulla non è altro che il fatto del non ancora accaduto. Un esempio stupido: lo zero è un numero, sì, ma è un numero neutro in questo senso, cioè è un numero del non ancora accaduto. Prima dell'uno, prima dello zero c'è il meno uno, ok? Dopo lo zero c'è l'uno, però lo zero è lo zero. È il numero del non ancora accaduto, è neutro, è il nulla. Ecco, Dio probabilmente è sempre stato da se stesso prima dell'essere ancora accaduto, ok? Col pensiero, cioè la parola, come dice il cristianesimo e la Bibbia in generale, l'ebraismo, crea. Quindi è lui la creazione, non che lui, cioè lui essendo creatore, è la creazione in quel senso.
Sì.
Sembra quasi panteismo, ma non è proprio panteismo, è un altro discorso,
No,
perché
ma
panteismo poi
figurati.
dicono altre cose.
Sì, ma infatti il segreto dello zero è che non è mai stato un numero, è sempre stato un simbolo, il simbolo del cerchio. Hanno messo il simbolo, ed è stata una cosa, poi lo chiamano il numero scoperto dagli arabi. Gli arabi sono basati su un simbolo che esisteva, che hanno trovato antico, e non è che gli hanno detto che è un numero, però era un simbolo. Se non c'è, loro non concepivano l'idea del numero, se questo non è un numero, dobbiamo aggiungerci, ci aggiungiamo un simbolo dopo, ci aggiungiamo il simbolo del cerchio. Quindi è la cosa ironica, esatto. Poi gli hanno dato il nome zero, non gli hanno dato loro il nome zero, ma qualcuno gli ha dato il nome zero, che è uno, chiaramente un nome occidentale, magari greco, latino, quello che vuoi, zero. Però l'idea è che comunque loro sono posizioni su un simbolo. Ed è un simbolo, il simbolo della sfera, il simbolo comunque più, uno dei simboli più antichi che ci sono. La cosa ironica è che gira e rigira. E incredibilmente è saltato fuori, adesso tutti lo chiamano, dicono zero un numero, ma zero tecnicamente non è neanche un numero, perché si usa anche per esprimere ciò che...
È per quello che ho detto, il numero del non ancora caduto, perché non è un numero esattamente.
Esatto, sì, sì. Cioè, quindi io lo dico al matematico, cosa dire? Lo zero non è un numero, è usato come numero, ma non è un numero, un simbolo. Zero è un simbolo.
Esatto, esatto.
Vabbè, ma io ti volevo chiedere, guarda, l'ultima cosa proprio per chiudere, ma sulla Bibbia ci sono i segni che possono far vedere, diciamo, la fine dell'uomo? Cioè, nel senso, la data di scadenza nostra, oppure... In questo senso non c'è indizio su questo.
La Bibbia ci sono degli indizi, semmai, di una fine dei tempi e di un nuovo inizio, dove addirittura Cristo dice io faccio nuovi cieli e nuova terra. In ebraico nuovi shamaim, che vuol dire cieli, quindi universi, e nuove terre, cioè spazi. Quindi probabilmente tutto si annichilirà in questo senso, cioè diventerà... Sparirà tutto, probabilmente qui staremo parlando 50, tra 500 milioni di anni, quando il Sole diventerà una gigante rossa e inghiotterà tutto quanto, tranne Giove, ok? E gli altri pianeti dopo. E l'essere umano sarà già sparito, dovrà soffrire le sue ultime pene dell'inferno in quel momento, questo non ve lo saprò dire, però l'Apocalisse parla che l'umano, in quanto creatura spirituale, in quel senso non morirà mai, cioè è un'entità creata per essere vivente, ok? Che poi non abbia più un corpo, o abbia un corpo non te lo so dire, però parla di corpi nuovi, cioè parla di corpi nuovi in questo senso.
Posso dire un appunto?
Spero di aver risposto.
Sì, prego.
Esattamente la stessa definizione che danno i Veda antichissimi indù, con l'idea del respiro di Brahma e la contrazione del respiro, questa sorta di annichilimento di qualcosa che sparisce e poi di nuovo tornerà a fare un uovo, quindi a fecondare nuovi universi. La stessa identica, in altre parole, ma il concetto è quello. Una coscienza antica.
Vero, non abbiamo mai fatto caso.
È incredibile. Il respiro di Brahma e la contrazione del respiro, quando tutto verrà risucchiato, la materia verrà risucchiata e poi verrà rigenerata in altre forme, quindi... Lo
sa. Sì, è una cosa comune a tante mitologie,
sì,
che l'avevo sentita anch'io.
Sì, non abbiamo la conoscenza ovviamente di immaginare una nascita cosmica, noi umani non possiamo neanche immaginarla, però in qualche maniera Gesù sapeva.
Va bene, allora noi siamo arrivati alla fine, noi ovviamente ti ringraziamo Ronny per aver partecipato, ma al solito. Jack, tu invece vuoi ricordare i nostri social?
Ricordo l'appuntamento
la prossima volta.
Sì, con Instagram, YouTube, TikTok e tutti i nostri social, potete trovarci Spotify, quindi sì. Mi raccomando, unitevi come Elisir Podcast su qualunque social, siamo Elisir Podcast. La prossima puntata porteremo appunto faremo flashback, la storia dei videogiochi, parleremo di come sono nati da questi progetti creativi, questo modo di far creativo così per divertimento, di solito spesso erano sovietici, americani, ecco. Queste cose per divertimento.
Adesso ci inimichiamo la Russia, adesso.
No, è a favore. loro semplicemente questi qui volevano giocare a scacchi e altrimenti erano fissati con gli scacchi che hanno detto ma facciamolo elettronico, su un foglio elettronico, non chiamavano neanche computer, foglio elettronico, e poi sono nati i videogiochi, così lentamente hanno creato i videogiochi, dalla voglia di giocare a scacchi, e sapremo com'è nata questa passione, dai puzzle fino a qualcosa di più concreto, tipo le sale giochi, va bene.
Esatto, ora vi ringraziamo e vediamo appuntamento a mercoledì alle 20:30, grazie mille per averci seguito, per chi ci seguirà. Ciao!
Ciao!